Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storghi e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Un'altra puntata oggi dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di due temi di cui si sta occupando in questi giorni il primo congresso della FIOG, la Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia, iniziato mercoledì scorso e che terminerà oggi, la sindrome dell'ovaio policistico e poi l'ansia di cui soffrono le donne che vogliono un figlio e che non arriva dopo poco tempo da questa decisione. Termina oggi il primo congresso della FIOG, dove sono stati affrontati vari temi riguardanti l'ostetricia e la ginecologia. Fra questi si è parlato della PCOS, la sindrome dell'ovaio policistico, che coinvolge il 5-10% della popolazione femminile e che rappresenta una delle più comuni cause di infertilità. Ce ne parla la professoressa Rosanna Apa, associato presso l'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professoressa Apa, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, la sindrome dell'ovaio policistico, di cosa si tratta?
La sindrome dell'ovaio policistico è una malattia, una patologia per noi estremamente interessante che colpisce grossa fetta di popolazione femminile in età giovanile, in età fertile. È una malattia caratterizzata da vari sintomi. Sono ragazze che possono avere i disturbi mestruali, oligomenorrea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che queste ragazze vengono da noi perché hanno mestruazioni ogni 50-60 giorni e quindi irregolarità del ciclo. Inoltre è caratterizzata da iperandrogenismo. Queste ragazze, per una alterazione ormonale, producono una maggiore quantità di androgeni rispetto ad un ovaio normale. E questo iperandrogenismo si può tradurre poi in manifestazioni cliniche che possono essere variegate, del tipo irsutismo, oppure possono avere acne, per esempio, oppure possono avere, per esempio, alopecia.
Mi scusi, può essere confusa con altre patologie dell'apparato riproduttivo?
Se non si è esperti del campo, sì, perché l'aspetto, per esempio, l'ovaio micropolicistico ha un aspetto ecografico molto simile ad un altro quadro ovarico, che è l'ovaio multifollicolare, che ha un aspetto ecografico, appunto, come dicevo, simile all'ovaio policistico, ma un retroterra biochimico, ormonale e clinico totalmente diverso, e quindi da trattare in maniera totalmente diversa. Però molti miei colleghi, ahimè, continuano a fare ancora confusione e a trattare quindi queste ragazze nel modo non più appropriato. Un'altra caratteristica importante è che queste donne, queste giovani donne, portandosi dietro questo bagaglio, appunto, di alterazioni ormonali, spesso e volentieri non ovulano. E quindi il problema della anovulatorietà in quelle donne che sono alla ricerca di gravidanza può tradursi, appunto, in infertilità, perché le donne che non ovulano chiaramente è uno degli step fondamentali per ottenere gravidanza. Di conseguenza la paziente con ovaio micropolicistico si rivolge al ginecologo o per irregolarità mestruali o per problemi estetici, appunto, come dicevo, l'irsutismo, l'acne, o perché, appunto, cercando una gravidanza non riescono ad ottenerla e quindi arrivano dal ginecologo. Negli ultimi anni si è aggiunta un elemento per noi che ci occupiamo di questa problematica, si è aggiunto un elemento molto interessante che coinvolge non solo l'ovaio, ma a lungo termine può interessare anche altri apparati, quale per esempio il fegato, l'apparato cardiovascolare, che è l'insulina. Spesso e volentieri queste ragazze policistiche, ma soprattutto quelle un po' cicciottelle, diciamo, presentano un'aumentata secrezione di insulina E l'insulina rientra in un gioco di influenza sull'ovaio che amplifica i difetti che queste pazienti già presentano, ma oltre ad influenzare l'ovaio, come dicevo, può indurre steatosi epatica, per esempio, e può indurre anche delle alterazioni cardiovascolari che poi nel lungo termine possono tradursi in ipertensione, per esempio, o in altre patologie cardiovascolari.
È una patologia ereditaria o quantomeno ha una familiarità?
Dunque, questa domanda è molto interessante. Ci sono dei grossi gruppi di studiosi che appunto stanno cercando di sviscerare questo aspetto, nel senso che la policistosi ovarica può essere considerata fino a questo momento come una malattia familiare. Nulla vieta però che nel futuro possano essere individuati anche magari dei link genetici, e su questo appunto si sta lavorando. Sicuramente al momento le posso dire che è una patologia familiare, sì.
Come si effettua una diagnosi, argomento che lei ha trattato proprio ieri nel suo intervento al primo congresso nazionale della FIOG, la Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia?
Dunque, la diagnosi si basa fondamentalmente sulla clinica e soprattutto sulla oligoamenorrea ed anovulatorietà. Sono importanti i dosaggi ormonali, perché i dosaggi ormonali vanno ad individuare appunto l'aumentata secrezione, gli elevati livelli di questi androgeni, soprattutto dell'androstenedione e del testosterone libero. E poi, come dicevo prima, è molto importante una valutazione ecografica però ben fatta, andando a valutare poi un particolare rapporto tra l'area totale dell'ovaio e lo stroma, che è la parte dell'ovaio che è presente solo nelle pazienti con ovaio micropolicistico, quindi che è un elemento ecografico peculiare e caratteristico dell'ovaio micropolicistico, andando a valutare un rapporto che è stato messo a punto proprio dal nostro gruppo e pubblicato su un'importante rivista americana qualche anno fa.
Quali sono le terapie chirurgiche e farmacologiche?
Le terapie chirurgiche praticamente non esistono più o sono veramente estremamente limitate, nel senso che un tempo veniva effettuato un intervento chirurgico che si andava a ridurre, diciamo così, la corticale, che è una sorta di corteccia che avvolge questo ovaio, a differenza di un ovaio normale, e che permetteva nei mesi immediatamente successivi all'intervento, permetteva a queste pazienti di ovulare per un mero ritorno meccanico, punto. Ma non è una cosa che si fa più tanto. Oggi la nostra terapia è mirata ad ripristinare innanzitutto il ciclo mestruale, è mirato ad ripristinare l'ovulazione, ed in quelle pazienti invece che si rivolgono allo specialista per un problema soprattutto estetico, quindi legato ad un eccesso di androgeni, di secrezione androgenica, a ridurre appunto la quota di androgeni secreta. Le devo dire che noi otteniamo dei grossi risultati anche riducendo la quota insulinemica, che le dicevo spesso e volentieri in queste pazienti è aumentata, e chiedendo alle nostre pazienti di dimagrire, perché spesso e volentieri le ragazze policistosiche, iperinsulinemiche, spesso e volentieri sono anche sovrappeso, un po' di dieta, un po' di esercizio fisico, spesso e volentieri riescono ad ottenere dei risultati, dei grossi risultati, senza magari l'aiuto di alcun farmaco.
Quindi la PCOS, se curata, si può guarire, si può avere una gravidanza?
Assolutamente sì.
Consigli da dare alle donne che si rendono conto di avere questo tipo di problema? O comunque di avere dei sintomi di cui non capiscono l'origine?
Di rivolgersi ad un buon centro specialistico, perché di ovaio micropolicistico si parla tanto, ma le ripeto, spesso e volentieri viene confuso con l'ovaio microfollicolare, che ha un aspetto ecografico simile ma che è totalmente diverso. Quindi rivolgersi ad un buon centro specialistico, fare una diagnosi corretta, anche perché, come le dicevo prima, le pazienti micropolicistosiche, anche iperinsulinemiche, non solo possono avere dei problemi legati appunto all'iperandrogenismo o alla ricerca di gravidanza, ma nel lungo termine le iperinsulinemiche non trattate possono sviluppare delle patologie importanti a carico del fegato e dell'apparato cardiovascolare, per cui lei capisce bene che è importante affrontare il problema da giovane proprio per effettuare una buona prevenzione.
Professoressa Apa, grazie per essere stata con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Era la professoressa Rosanna Apa, associato presso l'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sulla sindrome dell'ovaio policistico. Effetti collaterali prosegue con un'osservazione dei ginecologi e gli esperti che stanno partecipando in questi giorni al primo congresso italiano di ostetricia e ginecologia. Si tratta dell'ansia della cicogna a comando, cioè la paura di non avere figli dopo pochi tentativi, soprattutto dopo i 32 anni. Il fenomeno colpisce 8 donne su 10 e aumenta a 10 su 10 se si parla di donne oltre i 35 anni. Vediamo di cosa si tratta con il professor Alessandro Caruso, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica di Roma e primario dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Grazie.
È in corso il primo congresso della FIOG, la Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia, dove si stanno affrontando tutti gli aspetti riguardanti questo campo. Un dato emerso è quello che riguarda la paura delle donne di non concepire a tempo, diciamo, cioè aspettano troppo prima di farle e quando decidono di avere un figlio non arriva. Ci sono dei tempi più o meno indicativi dopo i quali ci si deve preoccupare se non si è incinte?
Ma guardi, il problema è, diciamo così, antropologico del mondo occidentale, dove la donna, che ormai lavora, è competitiva e passa gran parte della sua vita fertile a cercare di evitare con ogni mezzo la gravidanza, perché la gravidanza ostacolerebbe i suoi progetti di vita, anche il ritardo del matrimonio, la competitività sul lavoro, eccetera. Dopo aver passato gran parte della vita a cercare di evitare la gravidanza, improvvisamente la donna, arrivata in genere intorno ai 34-35 anni, decide che è ora di avere il figlio. A quel punto pretende che il figlio arrivi subito. Allora, da un punto di vista così epidemiologico, per quello che noi sappiamo, una coppia pienamente fertile mediamente impiega dai 4 agli 8 mesi per ottenere la gravidanza, cioè, per meglio dire, dopo 8 mesi di una vita coniugale sessualmente attiva, dopo 8 mesi l'80% delle coppie fertili ottiene la gravidanza, c'è poi un piccolo numero di coppie fertili che invece ha necessità di più tempo. Allora, che cosa significa questo nella mente delle donne? Significa invece che dopo 4-5 mesi di tentative tutte si allarmano se la gravidanza non arriva, e invece siamo ancora in territorio assolutamente normale. E se la gravidanza non arriva, la donna comincia ad andare dal ginecologo, comincia ad agitarsi, e tutto questo può creare un circolo vizioso negativo ai fini della fertilità.
Ma cosa porta una donna ad avere paura di non rimanere incinta subito, solo dopo poco tempo che in fondo cerca una gravidanza?
Ma probabilmente è proprio questa coscienza di aver agito tanti anni per non avere il figlio. Questo le crea inevitabilmente, non dico dei sensi di colpa, ma una situazione psicologica per cui poi, se non arriva il figlio, dice: ma allora c'è qualcosa che non va. Questo è un meccanismo che noi registriamo tutti i giorni nei nostri ambulatori, nelle nostre consultazioni.
Professor Caruso, dal punto di vista psicologico è vero che nel momento in cui si decide di avere un figlio e non arriva, si entra in una spirale di aspettativa ed ansia che non fa che alimentare questa difficoltà?
Sì, sì, ma non è solo psicologico, è anche proprio fisico e ormonale. Consideri che l'ansia e lo stress fanno aumentare delle sostanze ormonali che derivano prevalentemente dal surrene, che se queste sostanze aumentano anche di molto poco, ma cronicamente, disturbano i fenomeni ovulatori e quindi la fertilità.
E quindi non è un luogo comune, una banalità, a dire a queste coppie che un figlio arriverà quando la smetteranno di fare tentativi su tentativi, insomma, quando si fissano su questa cosa?
Beh, noi abbiamo registrato tante volte, tutti i ginecologi hanno vissuto questa esperienza, che per esempio una coppia sterile che sembra sterile, nella quale non si riconosce un motivo di questa sterilità, quando fanno domanda di adozione o addirittura stanno per adottare un bambino, poi arriva una gravidanza. E questo, insomma, secondo noi dimostrerebbe che il rasserenamento, il non avere più tensioni sulla fertilità, può favorire la fertilità stessa.
Come chi rimane incinta in vacanza.
Ma questo forse è più legato all'esercizio della sessualità. Consideri che si fa tanto parlare di liberazione sessuale, eccetera, eccetera, ma di fatto la sessualità nel nostro mondo occidentale, la sessualità di coppia, è un pochino calata. Ci sono vari segnali in questo senso.
Secondo lei perché?
Ma proprio per il tipo di vita che fanno le coppie del mondo occidentale, lavorano tutti e due, arrivano la sera stanchi, è diminuita un po' quella naturalità nella coniugalità che poi portava una sessualità felice. Io non dico con questo che le coppie non sono sessualmente felici, però ci sono degli ostacoli maggiori rispetto al passato.
Professore, una donna che non sa aspettare il concepimento sarà anche una donna che una volta incinta avrà difficoltà ad essere pronta ad affrontare i problemi che la gravidanza e la maternità ovviamente comportano?
Ma guardi, no, diciamo che oggi viviamo, così come i problemi della fertilità, anche la gravidanza è un momento della donna, è un momento in cui la donna vive con più ansia rispetto al passato, proprio perché le gravidanze vengono nel momento definito, perché poi sono il numero che la coppia prestabilisce, eccetera, eccetera, tutto questo crea un'aspettativa e quindi un'ansia maggiore, e quindi le gravidanze che vengono vissute con una marea di esami, le problematiche delle diagnostiche prenatali con tutte le anche i problemi etici che sono sottesi ai discorsi delle diagnostiche prenatali, insomma certamente la gravidanza oggi è vissuta con maggiore aspettativa e quindi con maggiore ansia, poi dopo però la cosa continua anche col bambino, questi bambini super coccolati, il che è molto normale, ripeto, oggi nella nostra civiltà, nella nostra antropologia del benessere, però tutto questo forse ha travisato quella che è la naturalità della riproduzione e poi della maternità e poi dell'essere madre.
Professor Caruso, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
Era il professor Alessandro Caruso, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica di Roma e primario dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.